saluto, ben ritrovati. Queste domeniche sono quelle che si chiamano domeniche di richiamo, no? Quindi vuol dire che si deve tenere viva l'aggiornamento di tutti. Allora io questa sera, stando sul tema della preparazione a Natale, dirò qualche cosa, alcuni elementi, alcune sottolineature che possano ridare luce, ridare coraggio e delle indicazioni anche per operare nella misura possibile. Sapete che appunto Andreotti ha definito la politica come l'arte del possibile. Uno è l'ideale e l'altro è quello che posso di fatto nelle realtà concrete realizzare. In un certo senso anche la pastorale è l'arte del possibile. Allora potrà certo succedere che qui nelle riflessioni, negli incontri di formazione, vi è presentato a voi un quadro ideale, ed è giusto che sia così, perché dovete conoscere, dobbiamo conoscere, le questioni nei contorni fondamentali, come si sono svolte nella storia, come la Chiesa le vede, come la teologia le approfondisce, però dopo quando si entra nel concreto, questo ideale tante volte resta molto lontano, ma non deve essere un motivo per scoraggiarci, no. Ma un motivo per innanzitutto ringraziare il Signore, dire: Signore, io ti ringrazio che mi hai dato, a differenza di tanti altri, l'occasione di poter approfondire le cose che riguardano la fede. E dall'altro lato ti offro anche quella sofferenza che da una maggior conoscenza deriva, no? Più uno conosce le cose magari come stanno o come dovrebbero essere, più prova sofferenza nel vedere che magari nella propria famiglia, nella propria parrocchia, nel proprio ambiente, queste cose non si possono magari neanche dire, no? Allora bisogna accettare questa situazione nostra di precarietà, pensando che ciò che è importante è lo sguardo e l'approvazione di Dio che legge nel nostro cuore, no? Secondo ora alcune linee di approfondimento. Ecco, la prima è questa, il valore in senso generale, no? Il valore dell'atto liturgico, è stato detto tante volte, però si deve continuamente richiamare, cioè quel complesso di celebrazioni, di feste, ancora prima di domeniche, di tempi sacri, che si svolgono nel ciclo di un anno solare e precisamente che partono dalla prima d'avvento e si concludono oggi, conclusione, sulle vita di Cristo, re dell'universo, cioè l'anno liturgico. L'importanza sta nel fatto che è un, ecco il punto, è un sacramentale. Cosa vuol dire la parola, diciamo col prima, sacramento? Vuol dire che attraverso segni visibili, parole udibili, cose toccabili, mi viene trasmessa una vita, la vita della grazia, la vita di Dio, che è invisibile. Nel sacramento quindi non c'è soltanto la forza, si chiama psicologica, di ciò che si vede, di ciò che si ode della parola, di ciò che si tocca, la materia, eccetera. Non c'è solo questa forza, ma dietro ci sta Dio. Dio che si serve di questi segni visibili per dargli grazie relative invisibili. Ora, Questo si compie in modo sommo nei sette sacramenti. Perché? Perché i sette sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo e quindi operano, cioè comunicano la grazia invisibile che essi raffigurano nei segni visibili, la comunicano in maniera certa, si dice, esopero grato. L'ha istituito lui, ti garantisce lui. Però oltre a questi segni di grazia, ci sono i sacramentali. Il padre della Chiesa parlava di sacramenti maggiori e di sacramenti minori. I sacramenti maggiori erano i sette istituiti dal Signore. Per i minori sono i molteplici, tantissimi segni, funzioni, celebrazioni, eccetera, istituiti dalla Chiesa, che sono nel rituale. Noi oggi invece non diciamo più così, ma diciamo sacramenti, sette, e sacramentali. Bene, saranno l'ultimo nel suo complesso, poi anche ogni sua parte, anche ogni fetta, anche ogni tempo sacro, ma nel suo complesso è un sacramentale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io dentro nell'anno liturgico insieme al popolo cristiano, se io seguo l'anno liturgico, se io frequento l'assemblea sacra, se io ascolto la parola, se io prego con quelle formule, le preci della Chiesa, eccetera, non ricevo soltanto una forza che viene dalla natura di queste cose, no? Dalla forza ad esempio di un bel canone, di una bella colletta, no? E ora un bellissimo rito, un rito della luce, una incensazione, ha una forza, tutte queste cose hanno una forza, per forza, esatto, la teologia, perché i segni trasmettono. La vita si chiama la forza psicologica, c'è sempre, ma c'è una forza soprannaturale, ecco il sacramentale. Cioè, quando entro nell'anno liturgico è Cristo stesso, risorto, glorioso, presente nella sua Chiesa, io sono con voi tutti i giorni, che ci accompagna. Io sono in compagnia di nostro Signore Gesù Cristo nel tempo d'avvento, è Lui che guida. È Lui presente quando si celebra la sua natività, Santa Natale. Se uno ha questo concetto di sacramentale, allora non banalizza l'anno liturgico, allora lo considera per quello che è. Perché io so che al di là della forza dell'anno liturgico in se stesso, al di là dei celebranti quindi, al di là della capacità più o meno del sacerdote nel celebrare, più o meno della mia comunità, nel celebrare, al di là di questo so che incontro il Signore. Dove c'è il Signore c'è anche il suo Spirito, dove c'è il Signore c'è anche il Padre, c'è la Santissima Trinità, e so che lì scaturisce delle grazie che sono celebrate, l'attesa dell'Avvento, l'incarnazione del Natale, la penitenza, sono date e supportate dal supplemento di grazia celeste. Questo è importante, carattere quindi sacramentale dell'anno liturgico. Si può naturalmente non usufruire di questa grazia, posso fare a meno. E quando non si va più in chiesa, quando per molti cristiani ormai non ha più significato parlare né di avvento né di quaresima, non sa più cosa sia, quando gli stessi contenuti di grandi festività, l'Immacolata, eccetera, non sa cosa sia, e quando i tempi di avvento, eccetera, non dicono più niente, è chiaro che c'è lo strumento, meglio ancora, c'è il dono di Dio, e c'è la Madre Chiesa che ti offre questo itinerario di santità, ma molti fedeli sono andati da tempo a hanno lasciato anche la stazione, cioè la scadenza regolare, domenicale prevista dal terzo comandamento, non diventata dalla Chiesa, proprio prevista da Dio stesso, no? Allora, un modo per non accogliere la grazia è non metterci. Infatti nella lettera agli ebrei si scrive, no? Raccomando di non disertare le nostre assemblee, quindi è un male antico, non disertare le nostre assemblee. Ci può essere anche un altro pericolo, ed è questo, sostituirlo, l'anno liturgico. Oggi, noi, se non siamo vigilanti, l'anno liturgico della Chiesa Cattolica, che è l'unica Chiesa di Gesù Cristo, viene sostituito da chi? Beh, diciamolo, dalle grandi lobby mondiali, politiche, culturali, economiche. Quando a un certo punto, che è più immediato per noi, se non siamo vigilanti, celebrare i mercatini che cominciano oggi, se non sbaglio, e seguire tutta la logica di questi, che in sé è buona, uno può svuotare completamente, dimenticare completamente il sacramento dell'avvento. Quando anche nell'educazione ai bambini si spinge che il Natale non sia di focalizzare l'attenzione sul mistero suo originale per cui è nato la nascita del Salvatore, ma il Babbo Natale, l'Epifania, la Befana, i Santi Halloween, eccetera, allora l'anno liturgico è ben fatto rivocato. C'è tutta una tensione da parte di Betancourt, di queste lobby potenti internazionali, per svuotare le feste della Madonna e sostituirle con feste varie della donna. La Chiesa ha queste grandi feste della donna e propone la grande donna, l'insuperabile donna, la madre di Dio. Ora, questi tentativi che sono molto sottili, no? E che ci vengono in casa attraverso la televisione, e siamo indotti a far così, perché il bambino viene a casa, dice la maestra mi ha parlato così, e quindi i genitori devono seguirlo perché così fanno i suoi compagni, e nasce tutta una annualità alternativa al cammino liturgico della tradizione cristiana della Chiesa. La festa di San Giuseppe non è la festa del papà, perché in questa maniera io posso veramente ridurre a livello umanitario, privo di ogni respiro soprannaturale, tutto questa realtà di fronte a dei valori da tutti condivisibili, ma che non hanno più la peculiarità dei valori cristiani. Allora, di fronte a questo tentativo in atto e crescente di sostituzione dell'anno liturgico della Chiesa, e qui bisogna veramente far forza, no, far forza. Tante volte siamo veramente impari, però questo è un ragionamento che ci deve fare un parroco, no? E non può a un certo punto dire ma oggi basta queste funzioni, queste preghiere, come preparare la parrocchia a Natale. Allora, qualsiasi riferimento non deve essere, la prepariamo così, facciamo un mercatino, ci inseriamo nei mercatini. Oppure la riduzione sociologica dell'operazione Caritas, semplicemente promozione orizzontale. Oppure la riduzione culturale, concerti, rappresentazioni, eccetera. No? Facile, questa strada è facile da invocare perché ha il linguaggio del mondo consumistico, del mondo, diciamo così, che emerge, e prende facilmente la scuola di ogni ordine e grado e le famiglie devono accettare, devono tra virgolette. E le parrocchie se non hanno perso la vita propria e la risorsa propria, soppongono. Allora l'anno liturgico c'è, ma chi lo vive si può dire arrivare in questo senso. Oggi si potrebbe chiedere anche, ma se voglio ricevere la grazia che scaturisce dal sacramentale dell'anno liturgico, io devo potere in chiesa ricevere la preghiera, la ritualità che la chiesa stabilisce. Non una ritualità, una preghiera, una simbologia sostitutiva. Perché se io intervengo ad una celebrazione che non è più quella della Chiesa, non ha più il rito della Chiesa, non ha più i sentimenti della Chiesa, non ha più le parole della Chiesa, non c'è la grazia nell'anno liturgico, perché nell'anno liturgico il Signore ascolta la preghiera ufficiale, pubblica della sua Chiesa. Ed è a questa preghiera che conferisce la grazia relativa, non ad altro. Ora c'è anche questo tentativo che va sotto il nome ormai da decenni di creatività. Siccome che la gente, ma questo tante volte è una scusante, no? Bisogna parlare il linguaggio del mondo d'oggi, facilmente si butta la liturgia. Allora i fedeli vanno in chiesa, ma non odono ad esempio un itinerario dal vento, perché? Ah, perché ad esempio il sacerdote invece di dire le collette dell'avvento, le superoblate dell'avvento, il post comunio, le preface dell'avvento, si inventa lui le parole, no? Uno va in chiesa e si domanda, ma la domenica prossima cosa inventeranno di nuovo? Si trova qualcosa di diverso, secondo dell'estero, o di chi è responsabile, o dei gruppi che gestiscono a turno la liturgia, ma si inventano le cose. È chiaro che chiedere di liturare solo questo materiale non si incontra con la grazia sacramentale dell'avvento. Grazie dell'avvento c'è lì dove la Chiesa è rispettata nel suo linguaggio, nei suoi contenuti, nel suo culto, nel suo ritmo educativo, anche nel stesso modo di impostare le letture, che non è a capriccio privato, avviene da una lunga tradizione impostare in questo modo le letture dell'Epifania, le letture del Natale, le letture dell'avvento. Perché questo modo di impostare, di comporre insieme, è la voce della tradizione che dice la giusta interpretazione. Cioè, ad esempio, il testo evangelico, il mistero del giorno. Ecco allora, un dono grande l'anno liturgico, ma non deve essere dimenticato, il non praticante non esiste l'anno liturgico. Non deve essere divaricato, faccio l'anno liturgico, tra virgolette, del mondo con le rette secolarizzate, quindi le feste cristiane. E soprattutto non devo trovarmi l'anno della Chiesa quando vado in Chiesa. Non altro, ecco una considerazione. Adesso possiamo entrare nello specifico e dire alcune osservazioni, ma si sul dispendio dall'evento, sulla notte di Natale, sostanzialmente, sulla ottava natalizia. Allora vediamo, noi entriamo nel tempo d'avvento, tempo di grazia. Cosa deve succedere? La Chiesa cosa intende darmi? Che cosa intende mediare per me nel dono della grazia in questo tempo? Tante cose si possono dire. Lo vedremo sulle tre figure guida, cioè l'avvento è un tempo in cui la Chiesa chiama in causa, si affida, consegna ai suoi figli a tre grandi maestri, che sono il profeta Isaia, il precursore San Giovanni Battista e la madre di Dio, la Madonna, è un tempo mariano speciale. Cosa vuol dire che vado alla scuola del profeta Isaia in particolare? Beh, dal punto di vista pratico è semplice. Se io ho la grazia, e si permetterà oggi, no? Se io ho la grazia di partecipare ogni giorno al diritto e diritto alla messa quotidiana, e se sarò uno che partecipa con attenzione, e se i miei fratelli che hanno il dono e il servizio della lettura sanno proclamare come si conviene, vedete quante sono le condizioni, allora io mi trovo alla scuola di Isaia prevalentemente. Perché questo profeta ha quasi ogni giorno una sua profezia, è il grande profeta del Messia, no? È il profeta dell'Emanuele, il Dio con noi. Naturalmente quando si dice alla scuola di Isaia si intende dire alla scuola di tutti i profeti, alla scuola di tutto l'Antico Testamento, perché poi vedremo soprattutto nelle ferie maggiori, cioè dal 17 al 24 dicembre, vedremo che ci sono tante profezie, non strettamente dell'Italia, ma grandi profezie che annunciano proprio quell'evento che vedremo poi nel fatto evangelico, cioè ogni giorno il fatto evangelico è commentato. Allora, qual è la grazia dell'avvento? Innanzitutto è questa: entrare nella conoscenza di Cristo, nel riflesso dei profeti, nel riflesso delle sacre scritture. Proprio come disse questo grande padre traduttore della Bibbia, San Gerolamo, l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. A questo punto c'è da dire, non è pensabile una catechesi completa del cristiano se non c'è una conoscenza sostanziale, essenziale, della storia sacra che precedente Gesù Cristo. Il primo capitolo del catechismo è la conoscenza della storia sacra. Ci si chiede se i nostri bambini conoscono le vicende della storia sacra dell'Antico Testamento, le vicende della creazione, i patriarchi, Noè ancora prima, il diluvio universale, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè con tutta la vicenda della schiavitù e della liberazione, 40 anni di deserto, il serpente di bronzo, Giosuè, il passaggio del Giordano, l'epoca dei re, i grandi re, Davide, Salomone, l'epoca dei profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, maggiori e poi i minori, eccetera. Perché dietro la vita di questi personaggi ci sta la profezia del regno di Gesù Cristo. Pensate soltanto, Giuseppe venduto è l'immagine di Cristo nella passione. Giuseppe si è venduto dai suoi fratelli per rendersi più la gente. Si chiama subito la passione di Cristo. Giuseppe che passa il tempo nella schiavitù, che poi diventa vice re e salvatore del suo popolo, si richiama la figura di Cristo, la figura di Mosè. Dietro ci sta Cristo, cioè quando l'Eterno Padre organizza la storia sacra, perché da lui viene anche come un giorno solo, la organizza in modo che non chiama a caso Mosè e la sua vita non la organizza a caso, ma ha davanti agli occhi la pienezza dei tempi, quando avrebbe mandato il suo divino figlio, e quindi descrive già in controluce, come nella notte, no? La luce lunare non ancora solare, descrive degnamente del suo figlio. Allora, se io conosco Mosè, conosco Cristo, ripeto, nella penombra dell'Antico Testamento, se io conosco Isacco, suo sacrificio, conosco Cristo, Giuseppe, conosco Cristo. Se io conosco Salomone, Cristo è la sapienza eterna di Dio incarnata. Chi è questa sapienza data a Salomone, se non l'anticipo di quella data a Cristo? Se io conosco Davide, cos'è questo Davide se non quella regalità che oggi celebriamo, Cristo re, re davidico, che è l'eredità, no? Cristo è re per natura, per eredità e per conquista, dice Pio XI nella sua civiltà con cui si vince questa festa. Ecco quindi la prima grazia, la grazia sacramentale, che segna a noi questo tempo, è entrare nel mistero dell'Antico Testamento. E conoscere Cristo nella profezia. Dico tra parentesi che questa dovrebbe essere una esigenza culturale, perché una persona intelligente ma magari non cristiana dovrà dire chiaramente a un italiano: senti, se tu non conosci la storia biblica, sappi che non sei un buon italiano, perché non capisci il senso dell'arte che la tua nazione ha espresso nei secoli, non conosci la pittura, il senso dell'architettura, eccetera. Per dire, anche dal punto di vista culturale questo fatto è importante, non solo dal punto di vista di fede e soprannaturale. Ora, l'Antico Testamento aveva al Signore gradualmente la grazia di desiderare il Salvatore. Ma se uno ormai non desidera più una salvezza soprannaturale, non desidera la salvezza della sua anima, eccetera, è chiaro che entrare nell'anno liturgico non si aspetta che sia nell'anno liturgico, dall'incontro con Cristo. Allora, se uno avesse solo questa grazia di risvegliare il desiderio del Salvatore, di sentire che la necessità di essere salvato, di sentire la precarietà della sua vita e di aprirsi all'orizzonte di una fede che magari ha abbandonato, questa è la grazia che sceglie nel tempo l'avvento. Ecco un primo elemento. E poi possiamo passare al secondo maestro. Anche qui chi ha la fortuna di partecipare ogni giorno all'Eucaristia d'avvento sentirà che già dalla seconda settimana, giovedì della seconda settimana, ogni giorno i Vangeli parlano di Giovanni Battista. Ogni giorno. Praticamente si sente la predicazione di Giovanni per esteso. È il secondo personaggio guida dell'avvento. E qual è la mentalità della Chiesa? È questa. Come celebrare l'avvento? L'avvento è il tempo in cui il Battista, il Cristo di Cristo, chiama il suo popolo a uscire dalla città, andare nel deserto, questo ha fatto Giovanni. Perché per chi erano le porte? Si trattava di purificarlo, di richiamarlo alla fede dei padri, questo popolo, di abilitarlo spiritualmente da prendere il Messia. Questo è proprio fatto da Giovanni proprio alla soglia della nostra redenzione. E questo Giovanni lo ripete tutti gli anni. E lo chiama e dice: in questo tempo ti affido il popolo di Dio. Tu vieni con la tua intercessione soprannaturale, con la forza della tua parola che noi proclamiamo nei Santi Vangeli, tu intervieni e come allora chiama la Chiesa nel deserto, Perché temporalmente non sono previsti fiori, ad esempio, se non in maniera molto più limitata? Perché c'è il colore viola della penitenza? Perché c'è questa austerità penitenziale? Per descrivere nel segno, nei simboli, questo deserto, il deserto del Battista, dove siamo chiamati ogni anno a entrare per la purificazione, in attesa del Messia, che è venuto ma che non è mai venuto in sufficiente profondità. Allora vedete, la predicazione del Battista che si legge nel Vangelo diventa attuale nella celebrazione dell'avvento della Chiesa. Però bisogna celebrare bene, bisogna curare anche i particolari, bisogna conoscere il significato di queste cose. No? Naturalmente il Battista ci richiama a qualche cosa di importante, che la vera preparazione è la santificazione. Ed è quello che, se non stiamo attenti, oggi si dimentica. No. Perché cosa vuol dire arrivare preparati a Natale? Fondamentalmente vuol dire questo. Devo abbandonare il peccato. Devo uscire dalla situazione eventuale di peccato mortale. Devo uscire da questo senso. E questo è il passo di fondo. E non basta. Devo santificarmi nel mio spazio di vita. Oggi si sta dimenticando della luce Cristo. Cosa vuol dire arrivare a Natale? Vuol dire arrivare in preparati. Vuol dire arrivare spiritualmente in preparati. Vuol dire arrivare più distratti che altro. Perché quando il Natale significa una turbolenza di spese, di regali, di ritmi, di distrazioni, eccetera, questo è proprio l'opposto dell'entrare nel deserto, di ascoltare la verità del Battista e del convertirsi. È l'opposto. Questa è la profanazione del tempo d'avvento. Questo lo dico per fare vedere come purtroppo siamo lontani, dico socialmente parlando, da ciò che la Chiesa celebra. Oggi si sta dimenticando che la preparazione alla festa, essere sacre, è quella spirituale. Non è il banchettare, non è la lotteria, non è il concerto, non è questa la sacra cristiana. Questa è una derivazione. La sagra cristiana, cioè la festa patronale cristiana, per dire, a poi le grandi feste cristiane, va preparata dalla confessione sacramentale. Una buona confessione. Buona non vuol dire la confessione formale. Per non farla formale bisogna prepararla, bisogna prepararsi, bisogna fare un bel esame di coscienza. Questo deciso non si deve peccare, perché ci sono tante persone che versano nel peccato mortale e in questo stato vanno regolarmente alla comunione, perché oggi il senso del peccato antimortale non è più percepito. Ributto ripeto perché noi sacerdoti ci dobbiamo procurare non semplicemente di fare delle lezioni, ma di dargli lo stimolo per la salvezza dell'anima, che è una cosa fondamentale. Allora ci si deve chiedere, questa predicazione del Battista che si ripete tutti gli anni, nella austerità dell'avvento, deve portarmi all'essenziale, deve portarmi ad aumentare la preghiera, ad ascoltare la parola di Dio, a fare penitenza, deve portarmi ad emendarmi dai peccati, deve portarmi al sacramento della penitenza, deve far sì che la comunione natalizia abbia un grado maggiore di dignità di quello che tante volte succede con le nostre comunioni. Se non si punta su questo fatto, voi capite che la sacramentalità dell'avvento è offesa, è profanata. E a questo punto interviene, diciamo, terzo grande, sublime maestro di Guido, che è la donna. Quando si comincia l'itinerario finale, che va dal 17 al 24, all'origine del Santo Natale, o più vecchi, più maggiori, è come un rettilineo finale. Sapete, quando uno fa una corsa, fa un andamento, magari sostenuto, però quando vede la meta, fa l'ultimo strappo, l'ultimo rettilineo con un'accelerazione formidabile. In un certo senso, la fine ragione in questi termini, no? Prende il popolo di Dio, lo invita a entrare nella corsa. Cioè è il tempo forte da vinto, la corsa vuol dire non un tempo in cui si dorme, ma un tempo in cui ci si impegna, si ha un programma di vita spirituale. Bene, questa corsa che deve avere un suo sostegno, deve avere una sua forza, arriva in un momento, a quel 17, in cui si corre verso il Natale, anche con gioia. Questo è il senso delle sette antifone maggiori che incalzano diverse, una dopo l'altra, no? Questa corsa finale, questo ritiro finale verso il Santo Natale. Ebbene, in questi giorni entra la Madonna. Perché? Perché chi va alla messa ogni giorno sentirà leggere lì anche fatti alla nostra redenzione, cioè tutti quei fatti che i Vangeli, in particolare di Luca e di Matteo, ci narrano riguardo a ciò che succede prima della nascita di Cristo, quindi l'annunciazione al Battista, la genealogia, la nascita del Battista, l'annunciazione a Maria, eccetera, la visita, la visitazione, il Magnifica, il Benedictus, sono Vangeli molto belli. E lì la Madonna è protagonista. La Madonna già ha in seno il suo figlio di Dio, già. E lei ci copre col suo manto, perché la sua intercessione materna ci purifichi e ci dia il tocco finale in questo tempo sacramentale dell'avvento. Ci mettiamo proprio sotto la sua protezione, come dice l'antica antifona, sul suo presidio. Perché non c'è modo migliore per accogliere il figlio se non mettendosi sotto la guida, la protezione e il manto della madre. Ecco perché l'avvento ha una caratteristica spiccatamente mariana. E mai come nelle ferie maggiori, dal 17 al 23, mai come in questi giorni la Chiesa celebra con tanta solennità la sera del resto il Magnifica, il canto della Madonna, no? Che deve essere la sua gioia, diventa la gioia del discepolo sincero di Gesù Cristo, che vuole veramente incontrarlo ed accoglierlo. Ecco, allora, queste sono alcune osservazioni sull'avvento, potremmo fare tante altre, però avete capito il valore di questo tempo e le condizioni perché in questo tempo io possa entrare a ricevere la grazia sacramento, no? La grazia che è sotto il velo dei segni, dietro la simbologia, dietro il tenore delle preghiere, le presenze che ci stanno, perché quando si parla di Isaia e dei profeti, di Giovanni il precursore per la Madonna, non si tratta di figure storiche che noi ricordiamo, si tratta di persone vive che sono chiamate dalla Chiesa ad intervenire proprio in questo tempo per condurci. Quindi noi non ci raccontiamo a delle figure lontane come ad una conferenza, noi veniamo a contatto con figure vicine, reali, anche se invisibili, che operano su di noi, sulle nostre facoltà spirituali, che intervengono in noi e che producono con la loro intercessione le grazie specifiche. Capite questo? È molto importante questo. Che all'inizio si diceranno in tutti i passi, vai. No? Ecco, un secondo approfondimento dovrebbe essere la notte di Natale. Anche questa è il sacramento, decisione, no? Ha una forza sacramentale. è una notte santa, ma non soltanto per il tema che ti ricorda che è tema santo, ma perché veramente è una notte dove c'è la rugiada della grazia, no? Pensate che certi mistici, no, dicono che soprattutto nella notte di Natale la Madonna solleva le anime del purgatorio, si dà l'accesso alla gloria. I mistici naturalmente non è obbligatorio a credere, però i mistici ci sono, il Signore parla a tanti, ecco, soprattutto se avvalorati dalla Chiesa. Pensate ancora più, secondo questa testimonianza, che neanche altre occasioni, come il giorno dei morti, eccetera, la notte di Natale è una notte di grazia, no? Di grazia, ma soprattutto per voi, qui sulla terra, no? Ora qui dobbiamo recuperare il senso della notte santa. Bisogna recuperare questo senso, di notte santa. Ma questo senso della notte santa scompare totalmente se diventa una notte mondana. Questo è il punto. Ma il problema dell'avvento ritorna anche per la, soprattutto per la notte di Natale. Ora, la notte di Natale nella tradizione liturgica della Chiesa, diciamo così, ha tre caratteristiche, permettetemi di dirvi, che oggi sono quasi estinte, sono delle fondamentali, no? Le caratteristiche fondamentali per cui è nata la celebrazione della notte di Natale e che è stata costante nei secoli sono queste: la veglia, la celebrazione della messa, il sacrificio in notte, e la mezzanotte. Allora, se io facessi questa domanda, quando si celebra il divino sacrificio? Risposta: sempre di giorno, sempre di giorno, mai di notte, eccetto un caso, Natale. Vuol dire che la Pasqua, no? Soltanto a Natale è prevista la celebrazione nel cuore della notte, perché anche la messa di Pasqua per secoli era messa in die. La notte era il trascorso della vita, soltanto quando il diacono, il sorgere del sole, dava annuncio al vescovo della basilica che il sole stava per sorgere, solo allora dalla veglia si passava al sacrificio, con il canto del gloria dei servi. Era vista il dire dell'ora della risurrezione. Se voi prendete un pensare, fino diciamo alla vigilia del Consiglio, noterete che gli orari della messa sono tre. Il giorno di festa, digiuno breve, dalla mezzanotte all'ora di terza, la messa cantata domenicale all'ora di terza, mattino, alle 9, sì. Digiuno breve è festa. Il giorno feriale la messa è a festa, digiuno più lungo, la mezzanotte a mezzogiorno. Nei giorni di quaresima, il giorno penitenziale, la messa è all'ora di nona, digiuno da mezzanotte a nona. Pensate che questo era il regime per secoli, no? Questo era il regime, se voi ricordate, prima del Vaticano II, c'era messa pomeridiana, di per sé, no? Ci si domanda come la messa di Pasqua è diventata notturna, ecco, per il rilassamento della comunità cristiana, si intende. È diventata notturna perché dalla mattina presto la veglia stessa si è ritirata, si è ritirata, si è ritirata, è diventata una veglia che alla mattina lambiva la mezzanotte. San Girolamo deve dire, vi prego, non smontate di vegliare a mezzanotte, perché fino a che questa mezzanotte non passa il pericolo, perché in Messia, come dicevano gli ebrei, giungerà mezzanotte. Dalla mezzanotte di Pasqua, vi raccomando, state in veglia perché non si sa, questo è il momento della lunga messia. Ma poi, sì, e oggi siamo arrivati alla veglia pasquale serale, ma è contro di per sé il quadro della tradizione. che non è di per sé una messa notturna, messa rituale è di per sé una messa quindine, per cui ore del giorno. Invece nella notte di Natale nasce una messa a mezzanotte, dall'inizio, e il motivo lo si spiega. Perché i Vangeli parlano di un mistero, la nascita del Salvatore, che avviene in piena notte. E quindi la Chiesa che cosa fa? Lo vuole incontrare nella notte santa e a Roma, lì proprio dove sotto l'altare c'è la culla di Betlemme. E dov'è? Nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Santa Maria a Trevese, veniva detta. Il Papa andava sul far della sera, iniziava l'ufficio natalizio e a mezzanotte scendeva nella cripta e celebrava la messa. L'unico caso di messa di notte, poi però la Chiesa celebra normalmente di giorno, allora ecco che il Papa celebrata a solita la messa di notte al presente, caso unico, con la sua cavalcatura, con la gomma della sua corte, da versava a Roma, arrivava a San Pietro nel pieno giorno per la messa di Natale. Ecco la seconda grande messa di Natale. Nella notte cosa si legge? Il Vangelo dall'Unzio ai Pastori, proprio del Pietro. Nel giorno cosa si legge? Il fulgore di San Giovanni, il principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Succede un fatto collaterale, quando si sviluppa questa liturgia natalizia, prima del Natale i bizantini avevano Santa Anastasia, nel 25 dicembre Santa Anastasia, venerata a Bisanzio. L'imperatore a Roma non c'è più nel IV secolo, però lì sul Palatino che cosa c'è? C'è la stazione del legato imperiale, ci sono i bizantini, il legato dell'impero romano, dell'imperatore romano, che hanno vicino la basilica appunto di Santa Anastasia. Allora dicono al Papa, non farci torto, ecco che allora celebrata la messa al presepe della notte, al mattino si ferma Santa Anastasia e dice una seconda messa. E che cosa dice di questa seconda messa? Ma leggiamo il Vangelo della visita dei pastori. E poi San Pietro lo testa messa. Ecco l'origine, in questo caso unico di Natale, c'è tre messe, di cui la prima è a mezzanotte. Ma la seconda caratteristica è che la notte di Natale di per sé non è la notte in cui si dice messa e basta. È una notte di veglia di preghiera, come la veglia pasquale. Ecco perché la Chiesa dice, è conveniente che la messa di mezzanotte sia preceduta dall'ufficio vigiliare. Non lo dice a caso. Quindi se uno volesse celebrare la notte di Natale, come la Chiesa dice, dovrebbe fare almeno un'ora prima l'ufficio divino vigiliare del Natale, come si fa la veglia pasquale, che si conclude, che entra nella mezzanotte della prima messa di notte del Santo Natale. Questo è il Natale originario e antico. No? Naturalmente anche l'ora è importante. Perché? Perché la mezzanotte ha tantissimi risvolti biblici. A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andate d'incontro. A mezzanotte l'angelo sterminatore dell'Egitto scese come un guerriero valoroso, dice la Santa Scrittura, e uccise tutti i primogeniti degli egiziani, risparmiando le case segnate dal sangue. Quindi la tradizione della Chiesa ritiene che in questo momento, Tertulliano parla addirittura di un momento sacrale, il momento della mezzanotte, dove tutte le creature si fermano per fare un attimo di silenzio davanti a Dio, è un'immagine, d'accordo, no? Però qui ci dice il senso che i cristiani avevano alla luce dell'esperienza biblica, della religione apostolica, della preghiera di mezzanotte. Paolo e Sila, l'apostolo Paolo, in carcere, si dice nella prima volta, si alzano a mezzanotte per la preghiera. E la Chiesa orientale all'ufficio di mezzanotte. Quindi vedete, non è un caso che la Chiesa dica quella è l'ora della celebrazione unica, notturna, tutto l'anno del Natale. No? Allora avete capito che i termini sarebbero questi, no? Messa nella notte, messa di mezzanotte, ufficio di vigliare, nel contesto di una veglia. È evidente che, come si sta facendo oggi, il nome della pastorale, tra virgolette, si è svuotato tutto. No? Si è svuotato tutto. Perché la Chiesa è stata costretta a cedere, istituendo una quarta messa di Pasqua, che viene sempre la testa di Pasqua, senza vigilare la Chiesa. No? Di per sé non ha. Però la Chiesa ritiene di far così, va bene, adesso abbiamo quattro messe da Pasqua. Però qual è il modo per Natale, qual è il modo di procedere sbagliato? È questo. Innanzitutto la nostra comunità, poi il Signore. Questo è lo sbaglio. Non chiediamo noi stessi, non rinunciamo noi stessi, non facciamo una certa penitenza per celebrare come si deve il Signore, no. Il Signore è tanto buono che si china su tutti i nostri fratelli. Questa è l'impostazione del tabernacolo di una certa pascolare di questi ultimi decenni. In questo modo si svuota tutto. No? Allora cosa succede? Per assecondare la gente celebra una bella messa alle 9, la sera. Poi naturalmente succede che le mamme, scusate se entro nella pastorale, che hanno lavorato perché la messa di Natale fosse alle 9 la sera perché vengono i bambini e vengono i nonni, senza pensare che c'è una messa preventiva, no? Si prende il formulario della mezzanotte e lo santifica la sera perché fa più effetto, no? Ti dicono, ma sai che mio bambino non siamo stati capaci tutta la notte, fra cena di Natale, fra divertimenti. Allora, la notte di Natale il bambino va bene che si deve suffittargli per fare queste cose, però la mensa la si deve anticipare alla sera per far piacere a chi? A lui. Capite la contraddizione. Nessuno fa questo discorso quando si parla di Capodanno, ma perché non anticipiamo la sera? Facciamo il brindisi della sera, il matto. Perché non anticipiamo la sera? Nessuno lo fa questo. Le nostre cose servite con il tovagliolo, le cose di Dio difficoltate, ma tutto stiamo. No? E quindi la riduzione della nostra tradizione. E quindi mancanza di senso spirituale. Se il popolo di Dio non prende di nuovo vigore, si troverà svuotato nelle posizioni più belle, compromettendo anche la forza della grazia. Vedete, uno è anziano, eccetera, non è detto che deve andare a tutto. Se uno non può andare alla messa di Natale, non perde la vita eterna, vediamoci. Ma neanche finirla per assecondare a tutti gli effetti ogni evidenza che si va a lì. Quindi bisognerebbe che questa realtà venissero, avessero dei parenti, no? E si facesse un sacrificio reale per amor di Dio, perché i suoi misteri abbiano la dignità dei misteri di Dio, che hanno delle ore, dei giorni, dei contenuti, dei simboli, che non possono impunemente essere risolti. Ecco, concludo con una breve osservazione sull'ottava del Natale. per 8 giorni si celebra la grande festa, Pasqua e Natale, con le grandi feste laiche, che si celebrano per 8 giorni. Nell'ottava del Natale c'è una visita quotidiana, lì dove ho ricevuto la vita divina dal mistero. I catecumeni diventati neofiti, cioè neonati alla vita nuova, andavano al battistero e si dividevano tutti i giorni per cantare magnifica. No? E così per analogia in qualche modo l'ottava del Natale c'è la visita tra i mesi. E allora si tratta di dire nella messa quotidiana questi 8 giorni di termine, vabbè male. Fare la visita, per esempio, però anche qui deve nascere tutta una problematica. Per fare la visita liturgica ai presenti devo avere un presente che sia religioso. Un presente religioso quando da se stesso per come è fatto, invita di inginocchiarmi a pregare. Se noi indulgiamo nelle chiese dei presenti che sono tutt'altro che religiosi, no? Ma del populismo magari più spinto, dove ci sono elementi che sono buoni, ma che non si addicono alla liturgia, diciamo, a mettere l'accento sul mistero, è chiaro che pensare in un'ottava del Natale dove ogni giorno il popolo visita il presente, non per colore, ma per emozione, decade. Ecco, allora io ho fatto quest'ultima osservazione per dire quanto sia importante riflettere sulle cose e quanto sia forse lunga la strada per una riqualificazione della nostra tradizione. Ripeto ancora quello che ho detto all'inizio. Quello che ho detto adesso non significa adesso a lancia e spada io vado a casa e odio mio figlio di rivoluzionare tutto, no? Queste, così starebbero le cose. Forse qualcosa si può fare. E allora si fa. Bene, grazie a voi.
Dalla stamattina e dal pomeriggio con tanti istituti, tanto più che siamo proprio anche negli anni di finanza, ormai nell'avvento, sui fuochi anche della preparazione del Natale. Allora, io penso proprio che siamo a voi che siete maggiorenni, che siete equilibrati, che potete riflettere su questo, potete pensare e ovviamente vedete se non fate ricette, come i passi avanti che vengono fatti nella direzione giusta, nella direzione di un veramente rinnovamento spirituale nostro, no? Di una preparazione spirituale, di una rivalorizzazione dei dati della Chiesa sconcena e della realtà sacramentale stessa che erano di tutti delle feste che stiamo cercando, mettendo proprio l'attenzione sull'aspetto spirituale e della storia della salvezza che noi viviamo e che abbiamo la grazia di poter conoscere di più degli altri, così così anche di poter aiutare gli altri in mano. Qui c'è ancora una decina di minuti, la Francesca già in mano ha alzato la mano, eventualmente qui possiamo aprire un po' il dialogo su questo o anche su altro. Siamo andiamo assieme.
Semplicemente volevo dire, visto che purtroppo ci troviamo in una situazione che un solo sacerdote deve dare 7-8 chiese, e tra paesani e compaesani e quant'altro, penso almeno per il momento sia difficile, molto difficile, gravoso anche per il sacerdote, dalla proposta di scegliere una sola vedete, non accontentare gli altri, cioè di valutare tutte queste cose e di venirci voi incontro anche a noi e di aiutare anche i nostri sacerdoti in questo. Perché queste sono cose veramente sacrosante, a me toccano la seconda quando mi sono messo veramente queste cose. Poi avrei un'altra domanda. Forse si dice bene quando si dice peccato mortale, se posso ricordare e poi va.
Ecco, allora noi stiamo vivendo, cioè, ripeto, quello che ho detto è un quadro ideale, importante, però stiamo vivendo una grande prova. La grande prova è l'insufficienza di Sant'Angelo. La grande prova non è una grazia, è una prova. Perché i fedeli rimangono vivi del sacrificio, dei sacramenti, dell'istruzione, della grazia del pastore con cui dice. Allora qui bisogna fare veramente perché si può, però da anni, sì, non serve all'edificio, si cosa fa se non lavorare perché in questa situazione voi, dico i ministri straordinari della liturgia, con tutte le difficoltà del caso, perché bisogna affrontare anche la gente che non capisce, con tutte le difficoltà del caso, però questi sarebbero chiamati a tentare affinché nelle comunità non venga totalmente meno l'alito della preghiera. Capisco? Che non è come avere il sacerdote se si fa la novena del Natale. Se il sacerdote è diverso. Si capisce tutte queste cose qua. Paesi che non ha più una messa feriale. Paesi che non ha più una messa regolare festiva, ma 15 nave. Io vengo dal mio paese, la messa è 15 nave. Per dire, ma altre varie, no? Questa è una prova, no? Qui dobbiamo chiedere al Signore dono sufficiente di vocazioni, eccetera. Però una strada c'è. È anche vero che la storia ci dice che in epoche di questo genere molto ha fatto i laici, popolo di Dio, con grande umiltà, no? Però soltanto il fatto che molti di voi possano assicurare che il sacramento nutra, il sacramento eucaristico, nutra i fedeli, gli ammalati, gli assenti, i fedeli in assenza di messa, soltanto questo è un grande dono. Riunirvi perché si celebri almeno il rosario, la Via Crucis. Capisco la difficoltà per entrare nell'ufficio divino, con la liturgia della parola, però sarebbe qualificato il popolo se comincia a mordere anche il tessuto, un tessuto così ricco, diciamo. No? Ma questo è il discorso. Allora, qui si tratta di vedere che cosa possiamo fare noi. Io penso a gruppi che ci sono nei paesi, come la Via Valle, che anche se piccoli, però tutto il mese di ottobre ha tenuto il rosario fatto con cura, ha tenuto i resti dei morti dell'ottavario, adesso terranno la novena del Natale, magari solo 10 persone, o anche meno, però io credo che non possiamo fare più. Però se questi gruppi ci sono, se questo lume è acceso, il Signore ci darà anche grazia, no? Ci darà la pagina della prova a un certo punto. Questo è, credo, delle nostre possibilità. Quello che invece riguarda il peccato mortale è un discorso del catechismo. Il peccato mortale, sapete che c'è quando uno pecca in materia grave con piena avvertenza, so chi è, che è materia grave e deliberato consenso. Io sono libero, posso essere libero, non mi interessa, io faccio così. Allora uno ha un peccato mortale, piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave, allora che devo fare? Che devo confessare. No? Non devo accedere alla comunione, devo confessare. No? E certo che per confessarmi devo uscire dal peccato, ci sono delle situazioni di realtà costante che non si intende uscire, allora non si conosce il confessante, chiaro. Questo è quello che la Chiesa ha sempre insegnato, che è sempre valido.
perché no, io intendevo proprio giustamente a un certo punto dice, altrimenti siamo tutti in peccato mortale, io ho detto, questo qua la sapevo che era questo qua, la catechesi sì, però intendevo, ma sento io, la persona quale sono adesso che c'è in questo grande evento del Santo Natale, come per prepararsi, perché effettivamente noi abbiamo fatto le nostre chiese, le piccoli mercati e associazioni, ci siamo nei fattizi, sono proprio messi male, e questo è il peccato mortale.
No, è un peccato mortale, no? Però cosa vuol dire? Vuol dire che io programmo, io cristiano, il programma la bella confessione per la pace. Se le fanno bene e a Natale voglio che l'avvento si conclude, che Natale si celebri con la bella confessione. Questo sta tutti integrati con Natale, però la confessione aumenta la grazia di Stato. Dice anche per i peccati veniali, con regolarità, uno vale a confessarsi, perché il sacramento aumenta le grazie dello Stato. Quindi la testa grande, al di là del peccato mortale, chi si confessa, si diventa, beh, che quello sia, il Signore lo chiede, beh, l'idea di no. Qui per tornare un attimo sul discorso della ricerca di fare tradizionale le comunità, ricordate che il vescovo al convegno vi va a parlare di questa emergenza della preghiera, questa necessità della preghiera. Come tutti noi abbiamo attivato un progetto che non così in particolare nel canale di Monte, quindi questo ci ha indicato quel canale lì, momenti di preghiera per una chiesa viva, no? Come abbiamo cominciato prima del Monte, non è stato come settembre, e noi siamo andati sul posto, abbiamo chiamato tutti i ministri di quella zona, sono una cinquantina, dalla quale sono lì, e sono due parli, c'erano le varie 12 parrocchie, vedete in varie così. Quindi appunto abbiamo chiamati e con loro abbiamo cercato di tenere vivo la tutte le chiese, tutte le parrocchie, tutte le comunità, e poi ha fatto il riferimento che non ricordo se la anche la Valentina e la Giangela, che adesso, quindi possono testimoniare, siamo stati lì, abbiamo incontrati prima i parroci, poi i ministri insieme, abbiamo programmato l'ottobre, e poi siamo tornati quindi in novembre con la verifica dell'ottobre, e lì, ottobre, diciamo che tutte le comunità avevano realizzato qualcosa. Era un rosario, però un rosario fatto in maniera così, bello, in maniera digitale, diciamo così, senza tante cose personali, ma non era strutturata. Quindi abbiamo attivato il mese dei debutti, di novembre, e anche lì la cosa era, che torneremo la vita prossima, di attivare un momento di preghiera alla settimana in tutte le comunità. Poteva essere dell'orario, abbiamo presentato anche un verso dei debutti con la preghiera di sincrasi dei debutti, che era anche la possibilità di esigenza, sapete, per lo davanti e comunità legata alla preghiera comunitaria. E adesso andiamo, con la vita prossima, per programmare, per verificare il 20 di novembre, programmare il 17 e poi sono per dire, quello che è possibile fare, diciamo, con voi, anche con gli altri, perché tanto i bambini sono quelli che sono, e di più si possono certamente restare. Non bisogna chiedere ulteriori sforzi, ma noi dobbiamo essere aiutati a lavorare per su quello che è possibile fare e che è già programmato su quello che sono per Natale.
Ma, ecco, voi avete programmato, cioè,
questo è voi,
ha pensato
di programmare. Sì, perché questo è stato solo un avvio per vedere se è possibile programmare il programma. Ma poi è più poi ogni mese una programmazione comunitaria di canale.
Quindi
anche voi sono troppo di una sorella.
Come
mi chiamano tutti,
come
tutto,
molto grande.
Certo. Da per lui non c'è tanto di economia. Tu li avresti adesso solo
3-4 anos. Eu sou um partido, porque ele disse que passou água no nosso lance, na casa do nosso lance, no 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 lance, no
lance, no lance, no lance, no lance, no lance, no Noi non ci conosciamo neanche come direttori, come ministri straordinari dell'Eucaristia. Siamo tanti, però dovremmo trovarci per coordinare, per fare insieme, per discutere, no? Perché ognuno va secondo quello che dice il parroco.
E andiamo avanti questo tema, soprattutto a tutti i decanati, con un modo pastorale. Ma intanto stiamo facendo dei passi, cammino.
Volevo chiedere, in questa modalità di creare quei momenti di preghiera possibilmente o settimanali oppure dove si può anche quotidiani
per
periodi, ecco, in questo sarebbe bene, questa è un'opinione mia personale, che il parroco stesso sensibilizzasse e sottolineasse l'importanza di questi momenti, perché se passa questo incoraggiamento, questa segnalazione, questa valorizzazione detta in un momento così o di celebrazione o dopo, io penso che potrebbe acquistare un valore e un invito molto più importante, molto più efficace, perché a volte nella nostra realtà si passa parola, sappiamo che c'è in questo momento, però vediamo un calo progressivo di presenza, un po' dovuto all'età, un po' perché non viene capito l'importanza di questo trovarsi. E più di una volta ci siamo chiesti che se consente il parroco è responsabile, che invita anche ripetutamente, visto tutte le volte, ma insomma, quando arrivano i momenti importanti.
Certo, importantissimo, perché si osserva anche una volta, no? Tanto dice a tante cose, ma tante queste a volte è un problema, quindi bisogna stare vicino e fare proporre, fare quello che è possibile. Ma tu che dice Dio che si tratta della buona vita. Lì è una delle cose che ti mangiava, naturalmente l'Irano è la cosa, la cosa, e anche l'altro padre, che sono dati con i lavoratori. Lì c'è una vicina padre che c'era questo accordo. Vedete che questo ci dice Gesù? Quindi come il carattere delle persone di qua.
Scusate se vi segnalo questo tuo libro che conoscerete di liturgia, allora sapete che a lato collaterale all'ufficio liturgico abbiamo questa associazione, amici della liturgia, con questi numeri, 4 numeri all'anno, ad esempio questo qui, vedete la mezza notte santa di alcuni anni fa, dal dicembre del 2009, raccoglie un po' il discorso che ho fatto oggi sul Natale. L'ultimo numero che è uscito quest'anno è sui vestiti dei defunti, previsti per le feste dei santi. Il prossimo numero sarà sulla novena del Natale. Ecco, se voi volete fare l'abbonamento, questi 4 numeri annuali, là c'è la Giovanna, e se volete acquistare anche i numeri, lo potete fare. Ve lo segnalo semplicemente da dire che questo è uno strumento che noi utilizziamo per formare e indicare le cose.